Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. A microfono Davide, e poi c'è Silvia al mio fianco. Buongiorno Silvia, bentornata.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
Mauro Magnitosi in regia. Parliamo di televisione subito, come si sono evoluti gli ascolti televisivi durante il 2024. I dati Auditel, che fanno il punto su quanti spettatori in media abbiano visto la TV giornalmente l'anno scorso. Se nelle 24 ore l'ascolto complessivo di tutte le emittenti è stato superiore agli 8,2 milioni di persone, in prima serata il pubblico è stato di poco più di 19 milioni. Ricordiamo che si tratta di ascolti lineari oppure differiti, ma effettuati il giorno stesso. Non stiamo ancora parlando di total audience, perché è stata introdotta solo a fine 2024. Come già abbiamo raccontato tempo fa, nel giorno medio c'è stato un sorpasso da parte di Mediaset su Rai, ma siamo sempre sul filo di lana. Infatti Mediaset ha fatto uno share del 36,88%, mentre il servizio pubblico ha raggiunto il 36,65%. Siamo là, insomma.
Sì, c'è un testa a testa. Però è abbastanza importante questo sorpasso da parte di Mediaset. Nel prime time invece, o meglio nella fascia dalle 20.30 alle 22.30, tra l'altro su questo tema comincia ad esserci un dibattito, perché già tempo fa anche io avevo sollevato un po' questo dubbio, ma possiamo ancora chiamare quella fascia lì quella del prime time? Inizia veramente alle 20.30 il prime time o inizia dopo? Insomma, su questo tema c'è un dibattito e secondo me Auditel prima o poi dovrà adeguarsi al nuovo modo di guardare, vedere la TV, gli orari, eccetera, eccetera. Comunque, in questa fascia il primato torna alla Rai, che ha totalizzato uno share del 38,14%, mentre Cologno Monzese si arriva al 35,58%. Quindi diciamo la leadership Rai qua è
abbastanza consolidata.
Esatto. E poi c'è il cosiddetto terzo polo, che si conferma oltre il 9%. Il terzo polo è Warner Bros. Discovery, che si conferma oltre il 9% sia nelle 24 ore sia in prima serata. Poi c'è Sky, che totalizza il 7,59% nelle 24 ore, mentre in prime time il 7,52%. Segue la 7, che sfiora il 6% nella prima serata, mentre nelle 24 ore si attesta al 4,28%.
Ma invece Silvia, rispetto al 2023 cosa è successo?
Allora,
cioè, qualche dato in più, no?
Allora, per esempio, il totale degli ascoltatori, diciamo, della prima serata, il totale complessivo di tutte le emittenti nella serata, nella fascia dalle 20.30, naturalmente alle 22.30, il prime time, quindi quello che ancora oggi commercialmente è quello pregiato, più pregiato, è di 19 milioni, abbiamo detto, nel 24. Nel 23 sono stati 18.991.000, insomma siamo lì.
Siamo là.
Non c'è stato un grosso cambiamento. Certo, un piccolissimo aumento, ma insomma siamo in linea, ecco. Se guardiamo i dati della Rai, notiamo che quest'anno sono scesi ma di poco, perché lo share delle 24 ore di tutta l'offerta nel 2023 è stato del 36,97%. Il prime time invece ha raggiunto il 37,78%, quindi c'è stata una crescita quest'anno rispetto all'anno scorso.
Certo.
Mediaset rispetto al 23 sperimenta un piccolo calo, sia nella giornata media, dove ha fatto nel 2023 il 37,63%, sia nel prime time, dove perde circa 2 punti rispetto al 37,50% del 2023. Quindi diciamo che Mediaset ha sperimentato un po' di contrazione, però Mediaset è quello che dice sempre: io cresco, noi cresciamo nel target commerciale, che è quello che poi dal punto di vista della pubblicità è quello che conta.
Sì.
15,64. Poi c'è Warner Bros. Discovery, che qua invece ha fatto una grossa crescita. Due anni fa, cioè nel 2023, a fine 2023, la media era dell'8,53% nelle 24 ore e del 7,71% nel prime time, quindi c'è stato una bella, un bel aumento, forse anche merito degli innesti di personaggi televisivi importanti come in primo luogo Fabio Fazio e poi verso la fine dell'anno scorso anche Amadeus, però soprattutto Fabio Fazio qua influisce tantissimo.
Un personaggio super consolidato che è riuscito effettivamente a trasportare il suo vissuto senza tante ferite, diciamo così, dalla
esatto,
Rai.
Esatto,
okay.
in un gruppo televisivo che ha tutt'altra storia, infatti. Sky ha confermato nel 2024 i suoi trend. Simili, siamo intorno sempre al 7,58%, 59%, insomma siamo lì più o meno. E la 7 invece, come lo stesso Warner Bros., ha fatto un bel passo in avanti rispetto al 23, dove aveva raggiunto il 3,88% nelle 24 ore e il 5,34% in prima serata. Poi tra l'altro recentemente sono usciti i consuntivi di raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo, che ha chiuso con ricavi complessivi a quota 3,8 miliardi e più di euro, in crescita del 7,3% rispetto all'anno precedente, quindi è stato un anno molto positivo per la televisione, che i dati dicono, ha tenuto sugli ascolti, dicono no, la TV sta perdendo per colpa della visione in streaming, delle piattaforme. È molto relativo questo concetto, perché non è esattamente così. Certo, la TV in streaming ha un peso su quello che sulla fruizione televisiva, però la TV tradizionale, o meglio i broadcaster, stanno tenendo molto bene anche grazie, devo dire, alla o loro offerta in streaming on demand.
Io ti confermo questa cosa, perché martedì scorso, tre giorni fa, c'è stato un incontro mattutino tenuto da Comscore, dove si è attestato che c'è una grande resistenza, anzi una controffensiva da parte della televisione in Italia.
Sì, ma grazie appunto alle nuove tecnologie, cioè diciamolo pure, tutti i mezzi tradizionali hanno, grazie al digitale, la possibilità di rilanciare. Cioè, sembrava che sarebbero morti. In realtà non è così.
Bravo.
Il tema è il modo di fare comunicazione che può o meno catturare attenzione e quindi audience. Sappiamo che il video vince su tutto e quindi è chiaro che la televisione, certo, parte con un vantaggio e, sfruttando opportunamente le opportunità del digitale, chiaramente tiene, anzi in qualche modo cresce. Le performance cumulate della Rai sono in crescita dell'11,5% rispetto al 2023, stiamo sempre parlando di raccolta pubblicitaria, mentre Mediaset ha avuto un incremento del 5,1% della raccolta. La 7 mette a segno un aumento del 4,4%, Sky ha fatto il più 8 e Warner Bros. Discovery chiude in crescita del 14,8%.
È tutto in crescita.
Ragazzi. Sì, la TV è andata molto bene.
Daily On Air, The Sound of Adivi, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Non l'abbiamo fatto apposta, ma il nuovo album di Sam Fender, cantautore giovanissimo e molto problematico, purtroppo ha avuto anche dei problemi di ordine mentale, ha dovuto posticipare questo terzo album, che si intitola, vi giuro, People Watching. Che chissà che cosa, la Rai? Mediaset? No, naturalmente no. Sam Fender, che tornerà tra l'altro in Italia questa primavera estate, terzo album sempre sulla scorta di un certo rock pieno di praterie, insomma, molto americano, nonostante lui sia inglese, e quindi molto influenzato da Bruce Springsteen, influenzato anche da John Mellencamp e tutti quei personaggi molto western, molto americani, che hanno fatto musica quasi letteraria, cinematica in qualche altro modo. People Watching, Sam Fender. Leonard, Sound of Adivi, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Silvia, Davide Moro Magnitosi in regia, si chiede come sono cambiati gli eventi nell'ultimo lustro. Cosa chiedono oggi i tifosi, i danzatori, i partecipanti? Cogliamo l'occasione per approfondire l'argomento che ha unito, insomma, la Community Live Moment e Winker, la startup che si pone l'obiettivo di ridefinire la socializzazione dal vivo. Insieme hanno ideato Underground, un concerto che si è tenuto ieri, un concerto evento che si è tenuto ieri all'Hard Rock Café, e quindi inoltriamoci nell'esplorazione del mercato degli eventi grazie alle risposte di Giovanni Maglietta, il CEO di Winker. Buongiorno Giovanni e benvenuto.
Buongiorno a te, grazie dell'invito.
E c'è anche qua Silvia Antonini che è prossima a farti delle domande. Allora,
buongiorno.
Quando nasce Winker e con quali obiettivi? Mettiamo subito le cose in chiaro.
Ok, allora Winker in realtà è nata prima del Covid ed è nata come un'applicazione di dating. Ah. E fondamentalmente l'idea era molto molto semplice ma potente. L'idea era quella di andare in un locale, vedere le persone che si trovavano in quel locale attraverso l'app e poterle conoscere dal vivo. Questo era Winker quando è stata pensata all'inizio. Da lì in poi, visto che c'è stato il Covid, tutta una serie di rivoluzioni appunto nel mondo degli eventi, abbiamo cambiato il format, l'abbiamo trasformato in qualcosa di nuovo.
E in cosa consiste l'offerta? Mettiamo i punti.
Allora, fondamentalmente, adesso quello che si può fare con Winker è scoprire quelli che sono gli eventi che vengono organizzati nella propria zona, scoprire le persone che sono nella propria zona, invitarle, frequentarle, avere offerte esclusive sull'app. Praticamente è un modo per facilitare la socializzazione tra le persone, per affrontare quella barriera che esiste oggi tra le persone nuove che si vogliono conoscere, che fanno molta fatica, soprattutto i giovani, ed è anche un modo per fornire alle persone esperienze uniche come quella di cui parlavi prima, in cui le persone possono tramite Winker andare e avere sconti e offerte esclusive.
Ma posso fare una domanda? Come mai avete deciso di fare questo salto, di cambiare un po' l'impostazione della vostra offerta?
Allora, certo, questo è successo fondamentalmente perché quando ho ripreso in mano io il progetto l'anno scorso, ci siamo effettivamente resi conto, parlando sia con i giovani che con gli organizzatori degli eventi, i proprietari dei locali, di quanto fosse cambiata proprio la modalità in cui le persone comunicano e socializzano e di cosa effettivamente si sentiva il bisogno. E i ragazzi stessi che lavorano con noi, perché sono tutti giovanissimi ragazzi del team ovviamente, ci hanno proprio chiesto a gran voce che l'app fosse proprio un mezzo per un certo tipo di socializzazione, per poter effettivamente abbattere una barriera che io qualche anno in più di loro faccio più fatica a vedere, ma che loro che hanno vissuto il Covid da adolescenti invece ce l'hanno ben presente.
Quindi i vostri consumatori sono soprattutto del target cosiddetto giovane, insomma, giovani e giovanissimi. Dove stanno i vostri consumatori?
Non necessariamente in realtà, perché poi l'app appunto piace ed è utilizzata anche da persone un po' più grandi. Perché comunque fondamentalmente quello che piace ai giovani, diciamo così, non esclude quello che piace a chi ha qualche annetto in più. Quindi a seconda del tipo di evento il target può essere anche molto diverso.
Ecco, ma che cosa vogliono appunto i vostri consumatori? Quali sono le loro richieste?
Le loro richieste principalmente sono di poter uscire in tranquillità per fare una bella serata, di poter incontrare persone nuove in sicurezza, di poter scoprire degli eventi che non conoscevano, fondamentalmente di fare community, di fare gruppo, di scoprire quella che è la cosa più importante che per noi esiste attraverso Winker, che sono persone che hanno interessi in comune con i nostri, incontrarle e poter fare qualcosa di bello insieme.
Quindi voi vi occupate di musica, perché per esempio l'evento underground è un evento musicale, no? Però quali altri tipi di format proponete e come è cambiato anche questo settore degli eventi proprio alla luce di quello che mi sta raccontando, che anche ha molto a che fare con quello che è successo 5 anni fa, proprio in questi giorni tra l'altro?
Sì, esatto. Guarda, da una parte noi come Winker appunto approcciamo gli eventi in maniera trasversale, principalmente lavoriamo nel campo musicale, ma anche altre tipologie di eventi. Recentemente ad esempio abbiamo fatto un aperitivo di beneficenza, cioè, completamente diverso, però comunque fa sempre parte delle cose che cerchiamo di proporre. In qualche modo noi cerchiamo di dare all'interno degli eventi quel qualcosa in più come Winker. Venendo invece un po' a quello che è cambiato, sono cambiate tante cose. Cioè, per fare un esempio adesso, una volta il bar era sempre il punto, quello massimo, dove praticamente chi organizzava un evento puntava sul bar e faceva la cassa. Adesso i giovani bevono molto di meno.
Sì,
le modalità proprio in cui si vengono fatte, cioè è cambiato proprio questo concetto. Quindi paradossalmente l'offerta anche che bisogna portare ai giovani per renderli appetibili, per portarli anche a vivere un'esperienza, è proprio diversa rispetto al passato.
Ecco, quindi non so che tipo di esperienza, cioè questa richiesta di socializzazione come si esprime?
Beh, si esprime fondamentalmente col fatto che le persone possono avere piacere di conoscersi e quindi semplicemente magari di poter incontrare delle persone con cui passare del tempo, piacere di scoprire persone che hanno interessi in comune. Quindi ecco, per esempio tramite Winker una persona può vedere sull'app che un'altra persona andando a un concerto che le piace e poi incontrarla direttamente lì, anche se non si conoscono prima, no? In qualche modo.
E quindi si contattano attraverso l'app, questo succede.
Esatto, sì, è un modo proprio per cercare di facilitare un po' la socializzazione a 360 gradi.
Ecco, in questa commistione mi sembra molto virtuosa tra il digitale e il fisico. L'intelligenza artificiale come entra? Perché di sicuro in qualche modo entra, visto che ormai è pervasiva.
Può entrare assolutamente in tantissimi modi e noi stessi nei prossimi sviluppi futuri stiamo ragionando sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che può andare onestamente per quelle che sono le potenzialità che stiamo vedendo dell'intelligenza artificiale veramente in n direzioni diverse, dal semplice, passatemi il termine, creare degli algoritmi più efficienti che permettono di mettere ancora più facilmente in contatto le persone che hanno interessi in comune, fino alla possibilità di costruire delle esperienze utente totalmente personalizzate grazie all'uso dell'intelligenza artificiale. piuttosto che la gestione di alcune situazioni all'interno dell'app in cui l'intelligenza artificiale effettivamente può facilitare una serie di passaggi. Quindi sono infinite le applicazioni potenziali e non vediamo l'ora anche noi di implementarle.
E a proposito di sviluppi futuri, Giovanni, cosa vi aspettate dal 2025?
Allora, il 2025 per noi è un anno importantissimo perché l'app, appunto, come dicevamo, è nata con un concept vecchio prima del Covid e in questo momento stiamo rifacendo una nuova versione che chiaramente sempre continuerà quello che è l'input della vecchia, ma che presenterà tutta una serie di efficienze. Quindi fondamentalmente per noi sarà un anno di lancio e di rilancio in cui fondamentalmente adesso cominciamo ad avere una nostra autorevolezza anche nel settore degli eventi, essere conosciuti, avere una community che ci segue. Forniremo alla community uno strumento nuovo, quindi dal nostro punto di vista sarà un bellissimo anno di crescita questo.
Speriamo, e poi gli eventi sono ovunque e c'è una voglia pazzesca di partecipare sempre di più. Non so se sia stato dovuto appunto a quel biennio un po' sfortunato oppure proprio perché è cambiata la prospettiva, non lo so, però in ogni caso c'è veramente un grande trasporto. Giovanni Maglietta, CEO di Winker, che è la startup che si pone l'obiettivo di ridefinire la socializzazione dal vivo, oggi ospite di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano e lunedì sulla prima pagina del nostro quotidiano Daily Net. Grazie ancora Giovanni, buon weekend.
Grazie
e buon tutto,
voi.
Alla presto. Costruzioni, transizione energetica, asset management, intralogistica automatizzata, insomma verrebbe da dire tutto quello che ci gira intorno, come diceva Ivano Fossati, che facciamo magari fatica anche a prendere in considerazione. Ci pensa Tesia, gruppo internazionale leader nella fornitura di servizi e soluzioni integrate B2B, presente in diversi settori appunto, che annuncia il lancio di Alayan, organizzazione multispecialista nei servizi di noleggio per aziende di ogni dimensione, operanti nell'industria, diciamo così, nella realizzazione di infrastrutture e negli eventi. Come funziona questa situazione, questa struttura nuova? Lo chiediamo a Marco Moncada, Head of Strategy, Marketing and Development di Alayan. Buongiorno Marco e benvenuto.
Buongiorno.
Allora, è un campo molto specialistico, quindi facciamo un po' di chiarezza su quali presupposti nasce Alayan e quali sono i primi obiettivi.
Sì, allora Alayan nasce da un'osservazione di come si sta muovendo il mercato e di come si muovono i clienti. Nel sud Europa il mercato del noleggio è in forte crescita negli ultimi anni, sta vedendo veramente un... Se prendiamo i dati della European Rental Association parliamo di tassi di crescita tra il 5 e il 10% per Italia, Spagna e Portogallo. Si sta vivendo quella transizione dal possesso al servizio che in altri paesi magari del nord Europa piuttosto che negli Stati Uniti è venuta più di 10 anni fa anche. Ma non solo volumi ma anche tipologia di servizio che i clienti richiedono. I clienti, questo lo stiamo osservando, si osserva anche in altri settori che conosciamo tutti. Pensiamo, non so, le attrezzature da ufficio, fotocopiatrici, anche le banali macchine da caffè. Ormai le aziende che producono questi oggetti non offrono più il mero prodotto, ma offrono un servizio integrato che va dalla fornitura dell'oggetto ai servizi di ricambio, materiali di consumo e quant'altro. E il mondo del noleggio sta vivendo una sofisticazione, o forse diciamo meglio servitizzazione, di questo tipo. Quindi oggi i nostri clienti non più chiedono il mero si fa per dire pezzo di ferro dell'escavatore o della macchina da sollevamento, ma sempre più vanno alla ricerca di una soluzione integrata che comprende anche altri servizi a valore aggiunto associati a noleggio. Da qui nasce Alayan. Alayan significa alleato, nasce un pochino da questo concetto di allied dei nostri clienti, e quindi Alayan è il nuovo nome che è stato dato a tutte le attività di noleggio del gruppo Tesia, per dare veramente questo concetto di soluzione integrata e servizi avanzati. Quindi il nostro obiettivo è questo, diciamo, nel medio breve termine, posizionarci così con i nostri clienti, con una leadership di mercato nei nostri territori di riferimento.
Qua c'è la collega Silvia Antonini che è pronta a fare le sue domande.
Buongiorno. Allora, quello che volevo capire era, visto che state lanciando una nuova offerta integrata, come la comunicate? Voi operate soprattutto nel mercato B2B e quindi volevo capire quali sono le vostre strategie di marketing e di comunicazione nell'ambito di questa nuova avventura.
Sì, allora sicuramente a livello di comunicazione Non è banale, perché molti nostri clienti non sanno, non sono ancora abituati a questa tipologia di servizio, soprattutto in certi settori. Sicuramente noi quello che poniamo al centro dei primi contatti che abbiamo con i nostri clienti, nuovi clienti o quant'altro, è la relazione one-to-one, nel senso noi abbiamo per ogni tipologia di segmento che serviamo, per esempio in construction piuttosto che eventi, piuttosto che industria, power, costruzioni modulari, degli specialisti, persone che sono degli specialisti sia dell'offerta di Alayan sia dell'offerta del cliente. Ed è fondamentale mettere al centro delle prime relazioni che abbiamo con i nostri clienti questo tipo di relazione. Poi chiaramente in tutti i nostri materiali marketing, piuttosto che nel nostro nuovo sito, che è stato lanciato un mese fa, la yarrentals.com, queste cose sono ben poste in evidenza, diciamo. Quindi cerchiamo di non dare tanto rilevanza anche di base a quello che è il solo oggetto, ma porre già dal primo momento sul tavolo, in tutti i canali di comunicazione, tutti i nostri servizi aggiuntivi, dall'ingegneria alla capacità di gestire delle operations di noleggio, di installazione e disinstallazione di alcuni tipi di impianti temporanei, piuttosto che tutti i vari servizi di maintenance e gestione associati al noleggio stesso.
Avete aperto un canale in ambito eventi. Che cosa fornite a questo settore? Quali sono i vostri prodotti per questo settore?
Sì, allora, le nostre soluzioni degli eventi sono la nostra peculiarità appunto nell'offerta del settore eventi è di essere completi, nel senso quando viene realizzato un evento c'è tutta la parte di allestimento e disallestimento, per cui servono tutta una serie di macchine operatrici, piattaforme.
Quindi fornite macchinari per gestire proprio la parte, come dire, di allestimento degli
sì,
eventi.
Mm-hmm. Questa è solo già è la prima parte, perché poi abbiamo dal backstage alla fornitura di tutte le soluzioni energetiche, quindi power e quant'altro, la soluzione integrata. Quindi l'obiettivo è veramente di togliere a chi gestisce gli eventi le noie del micromanagement, della gestione dei singoli pezzi. Noi forniamo tutto ciò che è temporaneo dall'inizio alla fine, compresa la progettazione, anche tutta la parte di documentazione procedurale, abbiamo degli ingegneri di installazione e disinstallazione fondamentalmente.
E quali ambiti servite? Quali ambiti industriali o comunque merceologici servite con questo proprio servizio per gli eventi?
Sì, servizio per gli eventi, in realtà abbiamo, io credo che siamo presenti in tutti i possibili settori di eventi, da concerti, eventi corporate, eventi sportivi, credo che non ci sia settore degli eventi dove noi non siamo attualmente presenti. Sì, sostanzialmente tutto.
Ecco, come vi relazionate con l'innovazione, l'introduzione dell'intelligenza artificiale e altre tecnologie avanzate? Che tipo di innovazioni state mettendo in campo?
Sì, io parlerei probabilmente di due temi. Uno magari anche a corollario del discorso che facciamo poco fa sugli eventi, legato alle questioni di sostenibilità, perché gli eventi per noi sono sempre stato un po' motivo di innovazione che poi per osmosi viene traslato anche negli altri settori industriali, construction e quant'altro che serviamo. Abbiamo fatto enormi sviluppi sulla parte sostenibilità, oltre all'introduzione di tutta una flotta di nuova generazione, penso ai generatori Stage 5 che riducono del 90% le emissioni, che su certi tipi di eventi sono strettamente richiesti, per alcuni eventi quali il Nameless un paio d'anni fa è uscito anche su diverse testate nazionali, abbiamo sviluppato ad hoc delle soluzioni di generazione energia con pannelli solari, questo tutto a noleggio, no? Cioè sopra il backstage che era fatto da costruzioni modulari, c'erano dei pannelli solari e un intero impianto con battery pack e quant'altro che forniva energia in autoproduzione, quindi sostanzialmente emissioni zero, ed è stato un progetto che ho sviluppato con il nostro cliente, che abbiamo poi esteso a diverse tipologie di soluzioni. Quindi sicuramente c'è un trend di sostenibilità. Legato invece alle questioni AI, come dicevo all'inizio, per noi la relazione umana è fondamentale. Noi crediamo che l'AI sarà però uno strumento di supporto fortissimo, non crediamo che rimpiazzerà certi tipi di relazioni che abbiamo con i nostri clienti o nella gestione del noleggio, perché ci sono questioni che secondo noi del gruppo Tesia e di Alayan, come l'intuizione umana e quant'altro, la relazione personale, sono imprescindibili, però la nostra tipologia di approccio appunto da multispecialista richiede per le nostre persone un altissimo livello di formazione, lo dicevo all'inizio, e l'AI in questo, sia per formare i nostri clienti ma anche per condividere certi tipi di informazioni specialistiche con i nostri clienti, scusate, ma anche il nostro personale interno, è fondamentale, l'amore di informazione, di conoscenza è essenziale, e l'AI può essere una assistente fenomenale per formare le nostre persone per interagire con i nostri clienti su questo fronte.
Marco, per chiudere, quali saranno i prossimi focus di Alayan?
Sì, sicuramente noi crediamo tantissimo in questa questione della specializzazione e dell'avere delle competenze specifiche. L'anno scorso, ad esempio, abbiamo fatto un'acquisizione in ambito costruzioni modulari. La nostra idea è continuare nella specializzazione, quindi sicuramente in funzione di quelle che sono le esigenze emergenti nei clienti, nei nostri settori di riferimento, continueremo con questo trend di sviluppo ulteriore di conoscenze per fornire veramente una soluzione da alleato totale del noleggio ai nostri clienti. Chiaramente continueremo anche con l'espansione organica territoriale, perché come dicevo all'inizio è un mercato in crescita, quindi continueremo ad aprire nuove filiali, quest'anno ci attendiamo almeno 7 nuove filiali in apertura nei nostri territori.
E allora Marco Moncada, Head of Strategy, Marketing and Development di Alayan, oggi ospite di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, e lunedì anche sulla prima pagina del nostro quotidiano Daily Net. Grazie Marco, e buon weekend, buon proseguimento, e ci risentiremo chissà prossimamente per ulteriori.
Grazie a voi e buon proseguimento.
Grazie, arrivederci.
E allora, Daily On Air, The Sound of ADV, una puntata questa di venerdì, addirittura con due interventi, e però a questo punto ci dobbiamo lasciare perché ci proiettiamo verso il sano relax del weekend. Prima abbiamo ascoltato in maniera propedeutica l'ennesimo nuovo album dei Motor Psycho, storico gruppo che in poco più di 30 anni di carriera ha realizzato 30 album, non è uno scherzo, ogni anno nel loro modus operandi, che mischia in maniera ormai super personale la musica progressive, la psichedelia, il rock alternativo, stilemi di garage, sporcizie e pulizia, hanno pubblicato per la prima volta un album che si intitola come loro, Motorcycle, da quale abbiamo ascoltato Stanley, Tonight's the Night. E adesso invece chiudiamo con la proposta di Geoffrey O'Connor, che negli scorsi anni, un giovane cantautore britannico che si è fatto un nome con album in cui a prevalere era un certo tipo di synth pop, dove però si accostavano voci calde e, come si suol dire, testi un po' ghiacciati. Però adesso pubblica I Love What We Do e ai sintetizzatori e alle voci calde inserisce attorno archi, chitarre acustiche, pianoforti, arpe, anche altri strumenti alternativi e costruiti su misura per le esigenze. Let's Make Love Feel Good Again, Geoffrey O'Connor. E con questo, Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano con Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia, vi dà appuntamento a mercoledì prossimo, non mancate, ciao.
It's short when there's only one play.